Programma?
Sì, il programma. No, ma pensavo che fosse
Franca Lucia l'ha visto.
No, ma quando è arrivato la conferma...
No, di... però no, è andata a forza, è andata la conferma di non sapere, la settimana scorsa, no. Vedete, per forza si è avvettato
a sì,
non è, no, non doveva venire, invece viene domani, no?
Allora,
va bene. Va bene, allora voglio trattare un argomento sì, più che delicato. Posso aprire un pochino? Sì, sì, sì. Allora, vediamo di trattare un argomento molto complicato, perché il problema del nervo sciatico, come io cercherò solamente di accarezzarlo un attimo, il problema che se c'è un intero capitolo del Talmud babilonese che parla del nervo sciatico, vuol dire che questa mitzvah, questo precetto ha occupato molto il pensiero dei nostri hachamim. Lo vedremo così, solamente diciamo alla leggera. Meriterebbe un approfondimento, come vedrete, meriterebbe un approfondimento di ben altro tipo. Per riuscire a capire un attimino la questione del nervo sciatico, forse è il caso di leggere, anche se il passo è molto conosciuto, di leggere in italiano il brano della Torah dal quale questo divieto di mangiare il nervo sciatico è preso. Il passo si trova nella parasha di Vaishlach, nella Genesi, la notte precedente all'incontro tra Giacobbe e suo fratello Esav, suo fratello Esau. Il testo dice così: Giacobbe rimase solo, questo dice che prima Jacob fa passare tutto quello che aveva dall'altra parte del fiume, e poi rimane da solo. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui sino allo spuntare dell'alba. Vedendo che non ce la poteva, lo toccò all'estremità del femore, e l'estremità del femore di Giacobbe si slogò mentre lottava con lui. L'uomo gli disse: lasciami andare che è spuntata l'alba. E Giacobbe gli disse: non ti lascerò finché non mi avrai benedetto. E l'altro gli disse: come ti chiami? Rispose Giacobbe: non Giacobbe sarai chiamato, ma Israele, perché hai lottato con un essere divino e con un uomo e hai vinto. Giacobbe gli disse: dimmi il tuo nome. E l'altro: a che scopo me lo domandi? E là lo benedisse. Giacobbe chiamò quel posto Peniel, perché disse: ho veduto faccia a faccia un essere divino e ho avuto salva la vita. Il sole si levò quando ebbe passato Peniel ed egli zoppicava su una coscia. Perciò i figli di Israele ancora oggi non mangiano, qua è una traduzione sbagliata, perciò i figli di Israele, non vuol dire non mangiano, ancora oggi non mangiano, non è scritto da nessuna parte in ebraico, ancora oggi non mangiano. Quel testo dice: perciò i figli di Israele non mangeranno, perché questa è la traduzione, a volte le traduzioni sembrano che differenza c'è, cioè, ancora oggi non mangia, vedete che la differenza è enorme. Perciò i figli di Israele non mangeranno il nervo sciatico, che si trova nella parte posteriore della coscia, perché l'essere divino colpì la parte posteriore della coscia di Giacobbe nel nervo sciatico. Allora, io ho segnalato questa mitzvah, questo precetto, tra i precetti privi di significato. Però sembra non essere giusto quello che io ho scritto, perché se c'è un precetto nella Torah dove la Torah ti dice che ha un significato, ti dice esattamente perché lo si fa, in ricordo di ciò che è accaduto, è proprio questo. Quindi tra i precetti senza significato, questo mi sembra con un significato scritto e stampato, insomma, meglio di così non si può. Perché io ho definito questa mitzvah una mitzvah priva di significato? Le motivazioni sono due. Innanzitutto perché non è questo il momento di parlare di questa mitzvah. Cioè tutti i precetti sono stati dati al popolo ebraico quando il popolo ebraico 200 e passa anni dopo è arrivato sotto il monte Sinai. Ah, in quel momento la Torah doveva dire il popolo ebraico, tra le mitzvot, il popolo ebraico non deve mangiare il nervo sciatico. Quindi la prima cosa che balza agli occhi è come mai la Torah mi mette nel libro di Bereshit una mitzvah che tanto nessuno deve fare perché il popolo ebraico ancora non esiste. È vero che esistono i figli di Israele. Qualcuno dice che questa mitzvah cominciarono a rispettarla già i figli di Giacobbe. Però il Maimonide dice che tutte le mitzvot sono state date sotto il monte Sinai, questa mitzvah doveva finire nella parasha di Itro quando si parla di tutte le mitzvot. Quindi che cosa c'entra? Perché darla adesso questa mitzvah? Che importanza può avere? Sembra quasi che la condizione necessaria per ricevere la Torah sia quella di avere il divieto del nervo sciatico. Cioè è come se, per capire il popolo ebraico, la Torah e tutta la storia di Israele, come dice il titolo, in pratica c'è bisogno che il popolo ebraico, prima di arrivare al Monte Sinai, sappia che avrà a che fare con un nervo sciatico. E questo è da capire cosa significa, perché detto così non vuol dire niente. Il secondo problema, secondo me, che rende questa mitzvah assolutamente incomprensibile è che, ma chi lo mangia il nervo sciatico? Cioè, chi lo mangia il nervo? Ma chi si mangia un nervo? Allora, noi abbiamo un principio nella... Lasciate perdere questo che dopo vedremo. Noi abbiamo un principio fondamentale nelle regole della Kasherut, che è il principio del noten tam. Cosa vuol dire noten tam? È vietato mangiare un cibo non è kasher quando il suo gusto non è kasher. Ma se io non sento il gusto, io quel cibo lo posso mangiare anche se non è kasher. Esempio, non è l'ideale. Ma se io volessi farmi fare un'operazione, aprire la pancia, farmi mettere dentro un panino col prosciutto e richiudere la pancia, va bene? Vabbè, stiamo ragionando per assurdo. Io non ho mangiato non kasher. Perché? Perché il cibarsi non kasher significa sentire il gusto del cibo non kasher. Questo lo capite, per esempio, molto bene. Quando la Torah dice, per esempio, che in un pentolone di latte, di 60 litri di latte, ci cade dentro un chilo di carne e tutto viene bollito assieme. Non vi ricordate, abbiamo studiato il divieto del carne e latte. Però se un chilo di carne cade dentro 60 litri di latte, prendo la carne, la butto via e il latte me lo bevo lo stesso. Come mai? Perché la carne, visto che il latte ha una quantità così infinitamente più grande, il latte non si sente il gusto della carne, anche se la carne dà gusto, nel latte non c'è il gusto della carne perché è un pezzetto molto piccolo. Va bene? Quindi, quando un cibo non ha gusto, di fatto è kasher. Allora...
Ma in teoria allora anche le pasticchette, gli antibiotici, tutte queste cose qui...
Devi vedere la quantità di alcol o che si trova all'interno. Allora, se è minore di un sessantesimo, se proprio è necessario la puoi prendere. Se proprio è necessario, cioè, attenzione, parentesi richiudo, non è che adesso io apposta faccio bollire un litro di latte e apposta ci butto dentro dei pezzettini di carne perché tanto poi non dà il gusto. Non deve accadere apposta. Allora, i nostri maestri si chiedono giustamente, ma il nervo sciatico non ha gusto. Uno non ha gusto, quindi per quale motivo la Torah mi deve vietare? Quindi vuol dire che non rientra tra le regole della Kasherut. Perché non ha gusto. E quindi lo potrei prendere e mettere dentro una pentola, perché no?
C'è differenza tra i nervi IT e il nervo sciatico?
Dico come gusto? Devo dire che non ho fatto la prova.
No, sarà la stessa cosa.
Come?
Sarà la stessa cosa.
Presumo che il nervo non abbia gusto. Allora, chi è che i nervetti hanno gusto? I nervetti, i nervi hanno gusto? Questo non ha nessun tipo di gusto.
Come si legge?
Come? Dopo arriviamo. Non vogliamo la lettura. Non
vogliamo chiamare.
Allora, se io prendo un nervo, lo pulisco da tutta la carne che c'è attorno. La Torah non dice è vietato mangiare la carne con il nervo sciatico, ma è vietato il nervo da solo, che gusto ha? Non ha gusto. Il nervo sciatico non ha. Allora, per quale motivo la Torah mi vieta di mangiare una cosa che in ogni caso non mi mangerei? E soprattutto non rientra nelle regole della Kasherut. È come se la Torah in qualche modo mi venisse a dire, guarda che tutto questo problema del nervo sciatico tu lo devi studiare, non lo devi mangiare. Infatti alcuni commentatori dicono che si sta parlando proprio, cioè la Torah quello che ti chiede è di, non è tanto il mangiare, quanto lo studiare tutto l'argomento del nervo sciatico. Devo riuscire a capire che cosa significa, che cosa è, che cosa c'è dietro. Allora io proverò a dare delle spiegazioni. Cercherò di essere abbastanza breve. Fino a qua è tutto chiaro?
Sì, sì.
Perfetto. Allora io vorrei cominciare dal nome che la Torah dà al nervo sciatico. La Torah dice al Ken, perciò lo yohelu, non mangeranno, molti anni dopo, non dovranno mangiare, non mangeranno, et gid anashe, il nervo sciatico, et gid anashe. Ora, gid vuol dire nervo, nashe vuol dire sciatico. Va bene, perché il ricordo di quello che è accaduto, eccetera, eccetera. Allora, io vorrei cominciare con una spiegazione, lasciando perdere la parola, questa parola, et gid, vorrei provare a dare una spiegazione partendo dal libro dello Zohar. Ora già vi andiamo subito al massimo della difficoltà e vedrete che lo Zohar si spinge il simbolismo al massimo, ma solamente partendo dallo Zohar io posso riuscire a capire poi qual è l'importanza del nervo sciatico per la storia di Israele. E poi se avete un attimino di tempo e di pazienza magari scambiamo anche due parole sulla lettera, sui perfidi giudei. Va bene, giusto per così, sì. Facciamo rientrare un attimino nell'argomento. Allora, lo Zohar dà una spiegazione altamente simbolica. Lo Zohar dice che devi prendere ognuna di queste lettere e costruirci sopra un mese ebraico, anzi una festa ebraica, anzi non solo le feste, non una festa ebraica, ma tutte le feste più tristi del popolo ebraico. La Aleph è l'inizio del mese Av, il mese di Av. La Tet è Tisha be'Av, il 9 del mese di Av. 9 di Av. Distruzione del santuario, inizio dell'esilio, lo stiamo ancora pagando. Quindi, Gid, questa è la terza lettera dell'alfabeto, dice lo Zohar. Noi abbiamo un digiuno che capita il 3 di un mese, che è il 3 di Tishri, che è il digiuno di Gedalia. Lì che cosa ricorda? Quando gli ebrei hanno ucciso Gedalia, che era stato lasciato in Eretz Israel dai babilonesi. Gedalia era un giusto del popolo ebraico, gli ebrei per fare una rivolta hanno preso e hanno ucciso Gedalia, in ricordo della morte di quel giusto. Noi facciamo un digiuno il 3 di Tishri, anche perché poi i babilonesi ritornano in Eretz Israel e devastano, quindi praticamente cancellano l'ultimo resto di popolazione ebraica che era rimasto in terra di Israele dopo la distruzione del Tempio. E noi ricordiamo la fine della permanenza del popolo ebraico in terra di Israele il 13. Yud, 10, non Yom Kippur, ma siamo alla, se devo parlare di distruzione, è il 10 di Tevet. Il 10 di Tevet, l'inizio, dice lo Zohar, della dell'assedio di Gerusalemme, che poi porterà alla distruzione. E tutto assieme, Gid, 3 più 10 più 4 fa 17, dice lo Zohar, questo accenna al 17 di Tammuz, che è l'inizio della distruzione. Praticamente la parola Et Gid riassumerebbe, secondo lo Zohar, dobbiamo capire cosa vuol dire, non siamo cabalisti, dobbiamo capire nella simbologia cosa significa, che il Et Gid tutto assieme verrebbe a simboleggiare le cose peggiori accadute al popolo ebraico, che sono distruzioni, esili e fine della terra di Israele. Quindi, letto in questo modo, alla luce dello Zohar, noi abbiamo di fronte a noi una mitzvah che è altamente simbolica, e ti viene praticamente a dire che in questo nervo sciatico è scritta non la storia di Israele, ma è scritta la storia di distruzione del popolo ebraico che stiamo ancora pagando. E quindi non mangiare il nervo sciatico è un eterno ricordo di tutto ciò che accade, sta accadendo e, come vedrete, accadrà, nel senso che non fate le corna, accadrà al popolo ebraico. Adesso vediamo un attimino di tornare indietro e cerchiamo di rileggere il brano. Avete già una domanda?
Non hai detto niente. No,
un attimo, poi arrivo. Un secondo solo. Voi non avete... A Roma dicono date tempo alla Torah. Quindi, allora, vediamo un attimino adesso, per riuscire a capire, noi rileggeremo da capo l'episodio e lo vedremo in quest'ottica, per come in questo episodio è scritta la storia futura del popolo ebraico, una storia di distruzione futura del popolo ebraico. Noi non dobbiamo mai dimenticare che questo incontro tra Giacobbe e quest'uomo che non si sa chi sia avviene la notte precedente all'incontro di Giacobbe con Esav. Va bene, quindi questa lotta, che secondo il Maimonide non è mai avvenuta se non in sogno, quindi è un sogno profetico, quindi non è mai accaduta veramente, ma un sogno profetico, in realtà mi viene a dire che cosa accadrà nella nostra storia, nell'eterno rapporto tra noi e gli altri popoli, e in particolare tra noi e Esav, e come vedremo nella seconda parte della lezione, tra noi e Roma, cioè tra noi e il cristianesimo. Quindi piano piano, cerchiamo di seguirlo piano piano, poi riusciamo ad arrivare. Fino adesso domande non ce ne sono.
Ma se fosse stato un sogno, perché bloccava?
Questa è la domanda che viene poche, che pongono i commentatori al Maimonide dicendo tu, Maimonide, non puoi dire una cosa del genere, che poi Giacobbe si alza e zoppica. Quindi vuol dire che è stato veramente colpito. A che risponde la Brabanel, il quale dice non potete permettervi di dire una cosa del genere al Maimonide, perché ci sono dei sogni talmente coinvolgenti che poi alla fine, quando ti svegli il mattino, tu l'hai vissuto in modo talmente forte che tu continui a vivere il sogno anche da sveglio. Quando la Brabanel dà questo commento al Maimonide, poi conclude dicendo comunque il Maimonide non ha capito niente, questo è nel succo. Però prima i Chachamim devono difendere i loro colleghi, e dopo cosa vuol dire non ho capito niente. Però il Brabanel prima dice così e dopo dice comunque non sono d'accordo col Maimonide.
Comunque lui dico solo quella notte, dopo riprese normale.
Poi riprese normalmente, ma dobbiamo riuscire a capire che cos'è questo zoppicare. Allora, piano piano, fino a qua stiamo delineando un pochino i termini del problema. Adesso vediamo di rileggere da capo il passo e provare a dare una spiegazione. Vi dico subito che andrò molto secondo il commento di Rashi. Allora, è la notte prima di incontrare Giacobbe. Allora, Giacobbe rimase solo. Il fatto che Giacobbe rimanga da solo, qui Giacobbe rappresenta il popolo ebraico. Ora, essere soli, distaccati dagli altri, non in rapporto con gli altri, non è qualcosa di positivo, e neppure il popolo ebraico lo vive in modo positivo. Ma per poter avere un rapporto con l'altro, bisogna imparare ad essere soli. Cioè, per riuscire a mantenere la tua identità anche nel rapporto con l'altro, è chiaro che tu devi riuscire in tutti i modi a restare da solo, cioè ad avere la tua forte identità che nessuno ti deve portare via. Allora, quando c'è scritto Giacobbe rimane da solo, è in pratica il sogno di Giacobbe di poter incontrare un fratello tanto diverso da lui, ma poter comunque restare da solo con la sua identità.
Ma solo Levad o Levad
solo? Levadò, Levadò, Jacob Levadò. Jacob rimase da solo per conto suo, cioè Giacobbe sa che deve incontrare colui che poi formerà un popolo che, con il quale, guardate che Giacobbe, non so se non posso far tutta la storia di Giacobbe, ma Giacobbe vive in questa storia ciò che era accaduto nella parasha precedente, quando la madre era incinta, no, di lui e del suo gemello, dove alla madre viene data la profezia, ci saranno due popoli che andranno sempre assieme. Quindi qui Giacobbe, la notte precedente, sa che incontrerà un fratello, lui ha dei figli e Esav ha dei figli, e sa che Esav e Jacob, lui, il suo popolo, il popolo dell'altro, saranno sempre assieme per tutta la storia. Allora che cosa fa Giacobbe? Giacobbe dice: io me ne voglio stare da solo, non voglio avere... Giacobbe non può andare contro la storia. La profezia è: tu e tuo fratello vivrete sempre assieme. I due popoli saranno sempre avvinghiati, ne parla? Sì. Saranno sempre attaccati l'uno all'altro, così come siete nati uno attaccato all'altro, per tutta la vita sarete sempre uno attaccato all'altro. Giacobbe sa che non può andare contro una profezia, ma quello che può fare Giacobbe è vivere la profezia cercando di star da solo, cioè mantenendo la sua identità talmente forte che lo fa star da solo pur essendo in mezzo agli altri. Questo è il gioco del popolo ebraico. Ce la farà Giacobbe? Non può. Vediamo che cosa accade. Giacobbe rimane solo e un uomo lottò con lui sino allo spuntare dell'alba. Subito Rashi ci dice: sappi che quest'uomo altri non è che Sarò, Shel e Sara. Cioè quest'uomo altri non è che il rappresentante celeste di Esav, ossia l'idea esaviana, l'idea di Esau, che ci accompagnerà per tutta la storia. Quindi noi abbiamo due idee a confronto, l'idea di Giacobbe e l'idea di Esav. Allora che cosa accade tra questi due popoli? Un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'alba. Ora, il testo in realtà non dice che i due lottarono, ma dice Vayé Avek. Vayé Avek, secondo il commento del Hatam Sofer, va bene, non importa, non parlo la storia di tutti i commentatori, secondo il commento del Hatam Sofer, Vayé Avek in ebraico significa avvinghiarsi. Ora, ci sono due tipi, ci sono due modi per avvinghiarsi. Due persone si avvinghiano quando lottano, ma c'è anche un avvinghiarsi d'amore, c'è anche un'amicizia, l'abbracciarsi. Allora, quello che dice qui il Hatam Sofer è che quest'uomo che si avvinghia con Giacobbe, che chiaramente cerca di fargli del male, vuol dire che il popolo ebraico nella sua storia, in questa profezia, vivrà un rapporto che a volte sarà un rapporto violento, ma a volte sarà invece un rapporto di pace e d'amore che è altrettanto violento, solamente che è nascosto dall'amore. Cioè che noi ebrei dobbiamo stare molto attenti, diceva il Hatam Sofer, dobbiamo stare molto attenti perché di fronte alla violenza noi sappiamo in qualche modo che la violenza è violenza, ma a volte c'è una violenza travestita d'amore che cerca di toglierti la tua solitudine e anche di quella devi stare attento. Ecco, Esav incarna questi due modi di rapportarsi a Giacobbe: la lotta, il furore da un lato, dall'altro lato, quando non è possibile la lotta, esista la parola, esista l'amore. Anche di questo bisogna stare attenti. Allora, andiamo avanti. Vedendo che non ce la poteva, lo toccò all'estremità del femore, e l'estremità del femore di Giacobbe si slogò mentre lottava con lui. Ora, questo che cosa significa? Perché uno deve sempre stare molto attento ai termini ebraici della Torah. Allora, la Torah dice, lo toccò all'estremità del femore e lo toccò nel Yerech Yaakov. Ora, se uno va a leggere che cos'è la parola ebraica Yerech Yaakov e va a leggere all'inizio del libro di Shemot, qui troverà scritto che questi sono i nomi dei figli di Israele, eccetera, eccetera, Reuven, Shimon, eccetera, eccetera. E poi il testo dice Yotzee che uscirono Yerech Yaakov, dalla coscia di Yaakov. Nella Torah la coscia è simbolicamente il punto del corpo dal quale escono i figli. Quindi vuol dire che quest'uomo, nel momento in cui tocca nel femore Yaakov, in profezia significa che la sua intenzione è quella di toccare il popolo ebraico. Cioè, quando tu vedi che con Giacobbe non ci riesci, comunque il male che tu vuoi fare a Giacobbe, e qui la Torah ce lo dice subito, sappiate che il male che quest'uomo non può fare al personaggio Giacobbe, comunque i suoi figli la pagheranno. Cioè i figli di Israele, per tutta la loro esistenza, dovranno necessariamente dovranno essere colpiti, dovranno subire una forma forte di violenza da parte dei figli di Esau. Di questo è subito la profezia che mi viene data dalla Torah.
Ma perché richiede la benedizione? Si chiede la benedizione?
Ora vediamo cosa significa. Ora vediamo cosa significa. Allora, sto andando sempre secondo il commento Eddi Rashi e soprattutto secondo il commento del Nachmanide alla Torah, dove lì e tutti gli altri commentatori dove dicono che questo passo mi sta in qualche modo proponendo una storia di Israele che porterà necessariamente prima o poi a questo, alla distruzione del santuario, ai digiuni, alla distruzione di Israele. Cioè tutto questo passo è in profezia il pericolo di vita che il popolo ebraico si dovrà portare appresso per tutta la sua esistenza. E perché allora a questo punto noi dobbiamo mangiare il nervo sciatico, non dobbiamo mangiare il nervo sciatico prima di ricevere la Torah? Perché è bene sapere immediatamente, subito, quando si parla del popolo ebraico, appena il popolo ebraico nasce, è meglio sapere subito quale sarà la tua storia. Cioè tu devi sapere che un giorno arriverai al Monte Sinai, riceverai la tua Torah, avrai la tua identità, tu combatterai per tutta la vita per mantenere la tua identità, ma tu per tutta la vita dovrai subire distruzioni e desideri di cancellazioni che lo dovrai tenere per sempre. Quindi è vero quello che diceva la scorsa settimana Riccardo Calimani, che noi non dobbiamo dire esiste l'antisemitismo, c'è sempre, tutti quanti sono antisemiti, nessuno lo dice, nessuno lo vuole dire, però un dato di fatto è che nella Galà di Pesach c'è scritto di generazione in generazione c'è qualcuno che si alza contro di noi per distruggerci. Allora, è come se la Torah ti dicesse metti il cuore in pace perché così sarà da questo momento in poi, questa sarà la storia del popolo ebraico, mettiamoci il cuore in pace e andiamo avanti con questa realtà. Come? Oh, adesso vediamo un attimino come va avanti. Vedendo che non ce la poteva, lo toccò all'estremità del femore, come dire io con te non posso, però i tuoi figli in futuro quello che io cerco di fare loro la pagheranno. E l'estremità del femore di Giacobbe si slogò mentre lottava con lui. L'uomo gli disse, lasciami andare, che è spuntata l'alba. Anche questo viene vissuto, poi darò un'altra spiegazione, viene vissuto in chiave profetica. Cioè arriverà il giorno in cui, quando sorgerà l'alba, ossia quando ci sarà la redenzione, la venuta del Messia, allora noi ebrei finalmente potremo dire, adesso basta. Cioè, ma fino ad allora, mettiamoci il cuore in pace, commento dei Chachamim, non è mio, fino ad allora, mettiamoci il cuore in pace, l'esistenza di Israele sarà segnata da profonde distruzioni. E Giacobbe? Che cosa gli dice Giacobbe? Non ti lascerò finché non mi avrai benedetto. Cosa vuol dire finché non mi avrai benedetto? Finché tu non mi dirai, adesso, fino adesso io ti ho maledetto, adesso che tu sia benedetto, cioè adesso non ti farò più niente. E quell'uomo gli disse, come ti chiami? Rispose Giacobbe, non Giacobbe sarai chiamato, ma Israele. Non vi farò la storia del nome Israele, ma quello gli dirà adesso tu ti meriti di essere Israele. Io per tutta la vita, io farò di tutto per cancellare Israele, ma arriverà il giorno in cui anche chi ci ha fatto del male, arriverà a dirci, va bene, siete Israele, potete essere Israele. Cioè questo noi non chiediamo altro, chiediamo semplicemente, solo ed esclusivamente, di lasciarci il nome di Israele, cioè chiediamo di continuare ad essere da soli, stando in mezzo agli altri, ma continuare ad essere da soli senza doverci necessariamente cancellare.
Scusa, non ho capito bene, la storia della benedizione.
La storia della benedizione, significa, secondo i commentatori, non Giacobbe sarai chiamato, ma Israele, benedicimi, cioè Giacobbe gli dice, bene, se tutto questo sogno che io sto facendo, andiamo secondo il Maimonide, secondo questo sogno che io sto facendo, allora, tu mi stai mostrando che poi alla fine, quando arriverà il Messia, noi ebrei saremo liberi da ogni, da ogni distruzione, dimmelo, cioè dammi la benedizione, che cosa accadrà allora? E quello gli risponde, allora io dirò, voi potete essere Israele, cioè fino ad allora io ho sempre cercato di cancellarvi, e arriverà il giorno in cui noi potremo continuare ad essere Israele. Questo è il... Si slogò significa una cosa molto semplice, chi si slogano quando non riesce a camminare? Il vietare a Giacobbe il cammino, la corsa, significa cercare di vietare la possibilità di andare verso il futuro. Cioè il bloccare il movimento significa io cerco di bloccare il tuo, la tua identità, il tuo modo di essere. Allora, se noi andiamo avanti... Ora, poi c'è una frase molto strana, e qui ve la commento con il commento di, secondo me molto bello, di Soloveitchik, quale dice, Giacobbe gli disse, dimmi il tuo nome, e l'altro, a che scopo me lo domandi? E là lo benedisse. Dice Soloveitchik, dà questa spiegazione. Noi stiamo parlando sempre di un rapporto violento, comunque di antisemitismo, però dice Soloveitchik, noi ebrei abbiamo sempre creduto che con il cambiare delle cose, poi alla fine noi possiamo continuare per la nostra storia. Cioè, nei tempi, lui dice, si era convinti che togliendo il capitalismo, facendo entrare il comunismo, non sarebbe finito l'antisemitismo. Poi è arrivato il comunismo ed è arrivato l'antisemitismo di un altro tipo. Quindi lui dice, Soloveitchik, quando questo angelo, no, dice, perché mi domandi il nome? Intende dire, tu vuoi sapere in che modo io ti distruggerò? Io non ho un nome, perché nella storia il mio nome cambia continuamente, cioè non esiste la possibilità di conoscere da che parte arriva il desiderio di distruzione. E là lo benedisse, e dice Soloveitchik, là lo benedisse, in quel momento lo benedisse, ma appena terminato quel momento, la storia di Israele continua ad essere una storia di maledizione. Allora, a questo punto, capiamo perché il popolo ebraico non deve mangiare il ghida nashe che si trova nella gamba. Per quale motivo? Allora, lo capiamo perché noi dobbiamo in qualche modo portare dentro sempre questa coscienza dell'ebreo zoppicante, dell'ebreo che non riesce ad andare avanti, perché c'è sempre qualcuno che in qualche modo mi vuole vietare lo sviluppo della mia storia. Sì. Io mi fermo perché questa è la prima parte del commento, ora vi porto alla seconda. Sì. Non ho detto che dobbiamo essere un popolo di piagnoli, non ho detto.
No, però ti prenderti di questa cosa appunto.
Secondo la Torah dobbiamo prenderne atto. Cioè che questo fa parte dell'identità di Israele, non possiamo farne a meno.
Non abbiamo scelta, non abbiamo possibilità di cambiarlo.
Sì, ma ti dovrei dare una risposta. Ti dovrei dare una risposta molto religiosa. La risposta mia. La mia risposta molto religiosa è, se noi imparassimo ad essere veramente Israele, come veramente Israele, e non sempre lo siamo, cioè veramente, però, chiaro, per questo io vi ho detto all'inizio della lezione, fate attenzione che io vi posso accarezzare il problema, ma è chiaro che questo problema poi presuppone cosa significa essere Israele, cosa significa essere religioso, io sono più credo di lui, vuol dire che cosa vuol dire? Chi è più religioso di chi? L'ortodosso, il non ortodosso, il Lubavitch, il Mitraghetto, cioè cosa significa essere Israele? Non mi ha detto che bisogna soffrire, io ho detto che quello che la Torah ti propone è un'esistenza, per cui la Torah ti dice mettiti il cuore in pace, l'esistenza di Israele, tu continuerai ad esistere, ma la tua esistenza sarà sempre in qualche modo accompagnata da una perenne distruzione.
Ma quel che dovrà succedere è già successo vedendola.
Non è vero, perché nel momento stesso in cui noi non abbiamo un nostro santuario, non abbiamo un nostro paese dove possiamo stare in pace, continuiamo a fare dei digiuni, cioè è come se noi continuassimo a vivere in questa costante situazione, perché la situazione non si è mai messa a posto, cioè noi stiamo ancora vivendo nella distruzione del santuario. Sapete che c'è una cosa che a me ha colpito molto. È scritto nel Talmud, Gerusalemme, cioè quello scritto a Gerusalemme, racconta che il capo della comunità ebraica, in Eretz Israel, all'epoca dei Romani, era Rabbi Yehuda Hanasi. Tutte le volte che Rabbi Yehuda Hanasi doveva incontrare i grandi romani, i capi degli imperatori, via dicendo, lui non li andava ad incontrare se prima non si rileggeva da capo tutta questa storia. Cioè praticamente lui viveva per questo rapporto con Roma, rapporto con cioè perché? Perché si era già dopo la distruzione del santuario, perché noi viviamo ancora dopo la distruzione del santuario. Cioè, perché noi paghiamo un esilio, non siamo tornati indietro, noi ancora facciamo digiuni, quindi vuol dire che in pratica noi ancora stiamo vivendo questa forma di distruzione, però lui dice non siamo costretti a viverla, perché la Torah dice quando arriverà l'alba tutto finirà, ma da chi dipende l'alba? Allora, ti dovrei dare una risposta molto religiosa, l'alba dipende da noi, cioè se noi crediamo nella venuta del Messia, se noi crediamo che le cose possono cambiare, se noi crediamo, dobbiamo credere, non c'è nulla di difficile che credere alla venuta del Messia. Pensate che i rabbini italiani, vi ricordate che la scorsa volta Corrado Calimani ha detto non si sa che cosa sia il Messia, cioè ti dice che è un uomo, cioè ti dice che è un'epoca. L'epoca se la sono inventati i rabbini italiani. Perché? Perché chi è? Sapete che si parla sempre di epoca messianica? Nel libro di Toaf, per esempio, nel libro di Toaf, fuori dai denti, c'è scritto che il Messia non è un uomo, ma il Messia è un'epoca. Questa è una baggianata che va contro la tradizione, che va contro la tradizione ebraica da quando è stata scritta fino ai giorni d'oggi, che si sono inventati i rabbini italiani in particolare nell'Ottocento, perché? Perché è molto più facile credere in un'epoca che credere in un uomo. Allora, poiché è così complicato chi è credere nel Messia, si sono inventati l'era messianica. Ma non è vero, non esiste, non c'è nella tradizione ebraica. Che poi, come dice giustamente Soloveitchik, proprio noi ebrei abbiamo la difficoltà a credere che un uomo possa cambiare la storia. Abbiamo passate talmente tante per colpa di uomini che hanno cambiato la storia, abbiamo noi proprio noi la difficoltà a credere che ci possa essere un giorno un uomo che possa cambiare la storia. Allora vedi Paola, possiamo diventare Israele, se possiamo avvicinare la venuta del Messia, bisogna credere, bisogna sapere cosa significa essere Israele. Allora, non siamo costretti a soffrire, ma fino ad allora siamo... In qualche modo è una condizione che volenti o volenti ci dobbiamo portare appresso.
Ma non scusi, questa entità negativa che cambia il nome e da Giacobbe lo fa diventare Israele non è il Signore?
No. Allora aspetta. Certo che sì, certo. Però quest'angelo ha messo, no? Esatto. Rappresenta, non è una cosa che cambia Dio, è qualche cosa che la Torah ci presenta come... Noi vivremmo sempre, mai come Israele, che cos'è? Israele è il massimo. A noi vedremo, noi saremo sempre visti come, al massimo come Giacobbe. Cioè cosa significa come Giacobbe? Come un tallone. Ma arriverà il giorno in cui qualcuno ci dirà, adesso siete Israele. Ma per arrivare a quel momento noi dovremmo superare dalla distruzione del santuario fino a tutte le altre distruzioni della storia.
Ma a me farebbe più piacere pensare che è stato anche il Signore a cambiare nome.
Anche a me farebbe molto più piacere. Sinceramente,
questa entità negativa.
Anche a me farebbe molto più piacere, ma non è quello che. Non è in questo modo che. Ma sinceramente è una cosa. Io credo che sia lettura e traduzione del testo. Cioè veramente con tutta la. È talmente ovvio che il testo mi venga a dire questo. Cioè, un uomo che cerca di uccidermi. Io riesco a vincere, lasciami andare, no, mi devi dire che sono Israele, per poi ti lascio andare. Una storia...
L'altro che l'ha tirato fuori Israele, Giacobbe non ci pensava.
Come?
È stato l'altro a...
Ma perché non lo dovete vivere in questo modo? Questo passo della Torah, come tutti i passi della Torah, non potete vivere solo come una lettura, come un pezzo di storia, se no abbiamo finito. La dovete vivere nella realtà, ma una realtà che in qualche modo viene fatta vivere... una realtà che ti viene fatta vivere, non una realtà che viene appiccicata in un testo e deve essere lasciata lì come un vitello d'oro. Ah, quello che mi sta dicendo la Torah è leggi qui la tua storia, leggi la tua storia in questo passo di Torah. E Chachamim così l'hanno letta. Il Ramban.
Perché?
Come?
Perché Dio ci ha dato un destino così orrendo a civili che ha compreso l'Olocausto? E dico...
No, poteva scendere da
fuori. È un problema.
Non è possibile rimanere nella terra, nella lettera e nello spirito.
Scusa, io non riesco a capire questo.
Non mangiate
Perché dobbiamo essere...
Scusa, non ce la faccio, non so due orecchie, ma non so due cervelli.
Non mangerete nello sciatico, perché? Per ricordare questo episodio. Cosa c'è in questo episodio? Giacobbe e Vincente è perdente, perché vince, ma rimane il zoppo. Quindi, no, per una volta non è...
Una notte.
E quindi significa che ogni vittoria ha il suo rovescio, ha il suo lato della sconfitta. Sempre c'è un aspetto di sconfitta della vittoria. E il rabbino capo di Israele, che andava, quando andava nei Romani, perché leggeva questo? Che i Romani avevano vinto, ma gli ebrei non si sentivano sconfitti, avevano sconfitto nello spirito, loro avevano vinto i Romani, il loro spirito che continuava, così, malgrado la vittoria dei Romani. Stando terra terra
non è terra terra, perché non è un commento terra terra. Allora, uno dei commentatori classici della Torah, che è il Hezkuni, dice parola per parola quello che ha detto lei.
Che
cosa
si chiama?
Hezkuni, dice parola per parola, parola per Hezkuni, dice parola per parola quello che ha detto lei. Qua si dice che Giacobbe rimane zoppicante, lui lo spiega anche molto bene, dicendo, come dire, non scappare di fronte a Esav, tanto tu vincerai. Va bene, non perché scappi, io ti rendo zoppicante.
Non siamo, non abbiamo vinto.
Sì, aspetta un secondo.
Non abbiamo vinto, siamo ancora qua, siamo l'unico posto.
Sì, perseguitati tutta la vita.
Questo è vero, però io credo che un passo di Torah possa essere capito a vari livelli. Come l'hanno capito i commentatori classici del testo, tutti i commentatori, certo si può capire anche come lettura e traduzione, ma non c'è stato o non c'è un commentatore che veda, escluso il Fesunì, che vede in questo passo il passo del abbiamo vinto Esav. Tutti i commentatori vedono in questo passo il futuro della storia di Israele. E guardate che vi faccio vedere soltanto un esempio, giusto perché poi alla fine è vero che le cose possono essere capite terra a terra, ma bisogna andare a vedere poi se ci sono anche dei passi profetici che in qualche modo fanno riferimento ai passi di Torah. Se uno prende il profeta Micha, al capitolo 4 del profeta Micha, sta parlando della venuta del Messia. E poi c'è scritto, Bayomau, lo leggo in italiano, in quel giorno, dice il Signore, radunerò i claudicanti, quelli che zoppicano, raccoglierò i claudicanti, a cui feci del male. Quindi Giacobbe, che è claudicante, che cosa rappresenta? Micha dice, ci sarà il giorno in cui noi ebrei vivremo la distruzione del santuario, l'esilio, ne vedremo i colori, arriverà il giorno in cui arriverà il Messia, ecco l'alba, dove Dio raccoglierà i claudicanti. E chiaramente fa riferimento a questo passo. Allora qui c'è un falso profeta, non è più un rabbino, non è più un commentatore, è più un rashi. Cioè qui è un passo profetico, fa parte della profezia. Allora a questo punto questa profezia che cosa dice? Che questa è la nostra realtà. Ora la signora dice, ma noi che colpa ne abbiamo? Cosa abbiamo fatto noi? Io non voglio dare una spiegazione che dà più fastidio ancora di quello che ho detto fino adesso, perché io potrei dire come spiegazione, certo, Dio ci ha messo in questa condizione perché a portare il Messia dobbiamo volerlo ed essere noi. E se noi non lo facciamo è colpa nostra, ma se io dico a lei è colpa nostra, facciamo tutto questo, lei mi mangia, giustamente, per questo, giustamente, però voglio dire, a me sinceramente non sciocca, non colpisce, cioè può dar fastidio quello che dico, ma io credo che il fastidio fa parte della nostra vita, quindi la Torah mi propone una realtà e mi chiede il perché, io dico non lo so, non sono al posto di Dio, però questa è la realtà.
Che dobbiamo essere perseguitati continuamente.
Non dobbiamo, ma lo siamo stati, questo che le sto dicendo.
E lo saremo, perché sempre.
Quello che sto dicendo è che noi continueremo ad esserlo finché noi non sapremo essere Israele. Questo è quello che sta dicendo, poi può dar fastidio, ma questa è la realtà, e se noi capiamo cosa significa
quando
il fatto di non
essere Israele, mai.
Perché
ci sarà sempre qualcuno che sbaglierà, qualcuno che si era dimenticato, allora per quel qualcuno tutti colpevoli.
No, non è, per questo, signori, datemene un attimino. Io ho detto all'inizio della serata, guardate, io vi propongo il problema, ma non posso arrivare adesso, se dobbiamo stare lì a definire che cos'è Israele, quando saremo tutti Israele, noi abbiamo finito. Cioè, cerchiamo perlomeno un attimino di vedere che cosa ci può proporre, la problematica che ci propone in questo caso, secondo il commento dei maestri e secondo ovviamente il commento, secondo la visione profetica che i profeti hanno di questo passo. C'è un secondo modo per capire questo passo, ed è un passo molto, cioè un modo, molti hanno visto tra questi Rashi e anche un rabbino italiano di adesso vi parlo, hanno visto in questo rapporto tra Giacobbe e Esav il rapporto tra una discussione tra religioni, cioè non solamente un problema di antisemitismo, ma è un problema di fede. Il rabbino italiano Eliezer Arofè dà questa strana spiegazione. Lui dice, guarda, tu quando hai un contratto, in quell'epoca lo si metteva in una saccoccia che stava attaccata alla coscia. Allora lui dice, quest'uomo è chiaramente la rappresentazione di Esav, ma Giacobbe aveva portato via la primogenitura a Esav e il contratto con cui aveva comprato la primogenitura lui ce l'aveva nella coscia. Che cosa fa Esav? Cerca di strappare il contratto della primogenitura e nel lottare per avere questo contratto lo colpisce nella coscia e Giacobbe rimane zoppicante. Ora la cosa è molto cinematografica, però mi fa capire che secondo il commento di questo maestro italiano, in realtà la lotta tra Giacobbe e Esav è su chi è il primogenito. Io ti ho venduto la primogenitura, adesso me la riprendo, sono solo io il primogenito, non sei tu. Chi è il primogenito? Giacobbe o Esav? Questo è il problema. Allora Rashi vive questo rapporto tra Esav e Jacob, lo vive proprio in chiave religiosa. I due lottano. Jacob non può essere lasciato da solo. Va bene, Jacob deve essere lasciato, non deve essere sempre con qualcuno. Non ha diritto ad una sua identità, o perlomeno la sua identità nel momento in cui io ti abbraccio. La tua identità deve essere inglobata. Allora a questo punto i due lottano, ma si arriva fino all'alba e l'angelo dice lasciami andare perché è sorta l'alba, e Rashir dice Vechayav ani lomar shira, e io devo andare a pregare quest'angelo, cioè visto che è un angelo è arrivato il momento di andare su e di andare a fare tefillah. Quindi che cosa vuole quest'angelo? Vuole pregare. È un problema, come dire, religioso. Adesso io ho lottato tutta la notte, adesso è arrivato il momento per pregare, devi andare a pregare. E Giacobbe cosa gli risponde? Ma anch'io voglio pregare. Benedicimi. E Rashi dice, sii d'accordo con le mie benedizioni. E questo passo di Rashi può essere letto in questo modo. Tu hai la tua preghiera, io ho la mia, io ti lascio andare a pregare a patto che tu lasci pregare me. Cioè, io non ti chiedo di diventare come me, io voglio essere me stesso, tu vai a pregare e io voglio pregare. E quest'angelo che cosa gli risponde? Va bene, io ti permetto, adesso ti benedico, ma sappi che in futuro, guardate che Rashi viveva nel 1096, Rashi è nato nel 1040, nel 1096 ha vissuto la prima crociata, quindi Rashi è in pieno, no, Rashi, cioè, vive tutto il problema del rapporto tra mondo ebraico e mondo cristiano. Ora, sapete cosa dice Rashi su Esav? Quando il padre Yitzhak entra Esav dopo che Jacob si è travestito, e Esav chiede al padre una benedizione, Jacob gli dice, Mishmane Arez Yemoshavecha, allora tu avrai la parte grassa della terra, va bene? E Rashi nel commento dice, qual è la parte grassa che spetta a Esav? Rashi dice, Italia Shel Yavan. Cos'è Italia Shel Yavan? Roma. Che cos'è Roma? Il cristianesimo. Cioè, secondo Rashi, Esav incarna il cristianesimo. E in pratica, secondo il commento di Rashi, questa lotta tra Jacob e Esav è la lotta tra il mondo ebraico e il mondo cristiano, dove l'unica cosa che chiede Jacob è lasciami vivere, io lasciami, io voglio le mie benedizioni, io ti lascio la tua tefillah. E Esav gli risponde, adesso io ti benedico, ma qui ti benedico, ma in futuro io non benedirò i tuoi figli, e torniamo ancora una volta al nervo sciatico, come il posto da cui nascono i figli, cioè il tuo futuro invece sarà un'eterna lotta per tu non devi vivere secondo la tua identità. Questo è il commento che fa Rashi. Terzo commento e ultimo commento, non abbiamo assolutamente visto questo. Che cosa significa il nervo sciatico? Adesso cerchiamo di capire cosa significa il nervo sciatico, ma per riuscire a capirlo devo fare una brevissima premessa. La lotta tra Giacobbe e Esav, non dobbiamo dimenticare che Esav è figlio di madre e di padre ebreo. Quindi è vero che Esav rappresenta il cristianesimo secondo la scicola che ti pare, ma in questo momento in cui incontra Jacob, Esav è un ebreo doc. Va bene, iscritto in comunità.
Pagava le tasse?
Questo probabilmente sì, probabilmente era Giacobbe che non le pagava. Allora, secondo i Chachamim, la lotta tra Giacobbe e alcuni Chachamim, la lotta tra Giacobbe e Esav non è solamente una lotta tra mondo ebraico e mondo non ebraico, anche i due commenti non sono in contrasto. Può anche essere che il problema sia del popolo ebraico nel suo interno, dove all'interno del popolo ebraico ci sono Giacobbe e ci sono Esau. E finché ci sono Giacobbe ed Esau, il popolo ebraico non riesce ad essere Israele. Questo è il senso. Ora, fatta questa piccola premessa, che cosa significa in ebraico la parola Anashe? Forse voi la conoscete questa parola da un altro passo della Torah. Come si chiamava il primo figlio di...
Scusa, si può chiudere un po'?
Sì, sì. Come si chiamava il primo figlio di Yosef? Come?
No.
Menashe. Chiamato Menashe. Menashe. Si chiamava Menashe. Notate, vedete che c'è la radice. Menashe. E perché si chiama Menashe? Dal verbo... Chi nashani Elohim e colano lì. Nashani in ebraico significa mi ha fatto dimenticare tutta la mia sofferenza. Ok? Quindi il verbo, la parola Menashe significa colui che di me, o colui che mi ha fatto dimenticare. Gida Nashe, alcuni commentatori dicono che il divieto di mangiare il nervo sciatico non è tanto per il posto in cui si trova il nervo sciatico, ma per assonanza, visto che nasce significa dimenticare, il nervo sciatico è il nervo della dimenticanza. Perché cosa significa il nervo della dimenticanza? Significa che quello che farà Esav sarà un eterno gioco per far dimenticare a Giacobbe la Torah e le sue origini. Cioè, in pratica, quello di cui si sta parlando qui, questa lotta tra Giacobbe e Esav, rappresenterebbe questo. Cioè, io, caro Giacobbe, all'interno stesso del popolo ebraico, nasceranno dei gruppi che faranno di tutto per far dimenticare al popolo ebraico le proprie tradizioni, le proprie origini, la propria Torah, la propria cultura, il proprio futuro.
Come si dice dimenticare?
Nasce. Sì. Nasce. Allora, questa lotta tra Giacobbe e Esav è in pratica anche la lotta all'interno del popolo ebraico, in cui si viene a dire per colpa delle nostre lotte interne e delle nostre... Perché dicevo prima che i due commenti non è detto che siano in contrasto? Perché io dico che il commento di Esav visto come altro e che non mi permette di essere da solo e Esav visto come ebreo, i due commenti non sono in contrasto, perché le due cose possono essere l'emanazione. Il fatto di avere all'interno del popolo ebraico fazioni che fanno di tutto perché tu ti possa dimenticare la tua cultura o la nostra cultura, possono essere benissimo delle persone che sono influenzate, che sono il prodotto di anni e anni di assimilazione o di anni e anni di storia assimilatoria. Allora, qual è quindi il futuro del popolo ebraico? Il futuro del popolo ebraico è la dimenticanza. c'è una lotta eterna all'interno del popolo ebraico, far sì che in pratica gli ebrei dimentichino le loro tradizioni e le loro origini, per poi arrivare ad essere lentamente talmente simile ad altri per cui tu non riesci più ad essere da solo e diventi lentamente talmente abbracciato ed inglobato da diventare qualcos'altro. E quindi quando la Torah mi dice non puoi mangiare il nervo shat, il nervo della dimenticanza, è come se la Torah mi dicesse fai in modo che da questa eterna lotta con l'altro e all'interno del popolo ebraico la dimenticanza non diventi parte di te stesso, perché attraverso la dimenticanza si raggiunge il nulla, attraverso la dimenticanza si raggiunge non essere più se stessi, cioè dimenticare completamente chi si è. E quindi questo è, sì, ma è un'assimilazione interna a questo punto, e nel momento in cui noi arriviamo a questo, noi abbiamo dimostrato che la lotta con le salva è effettivamente quello che è accaduto, cioè che colpire i figli con il nervo della dimenticanza, in pratica è una lotta vinta da Esav, per cui noi continuiamo ad essere vivi, noi continuiamo a vincere perché non veniamo cancellati, ma è una cancellazione che lentamente ci portiamo da soli, quindi a questo punto facciamo tutto per conto nostro, perché siamo il prodotto di una lotta precedente che lentamente ci porterà alla dimenticanza. Se questo viene mangiato da noi, se questo concetto diventa parte, se la dimenticanza diventa parte di noi stessi, vedete, c'è il mio insegnante, la via Victor Nevenzal, Rav Rashid di Yerushalayim Atika, che dice che secondo il Chachamim non c'è una cosa più bella della dimenticanza. Pensate a una persona che non dimentica niente, è una maledizione. E diceva la via Victor Nevenzal, una persona che non dimentica niente, una persona che ha un grande cervello non dimentica nulla, vive nell'eterno rancore. Quanto è bello avere la dimenticanza quando qualcuno ti fa qualche cosa e tu lentamente dimentichi. C'è una... Cacamini dicono che il periodo di lutto di una persona dura 12 mesi perché Dio ha fatto un grande regalo, che lentamente il lutto affievolisce, cioè il periodo lentamente affievolisce il dolore. Pensate a una persona che vive costantemente nel lutto e nel dolore, non vive più. Il tempo in qualche modo è il regalo che Dio fa all'uomo, il regalo della dimenticanza. Però bisogna stare anche molto attenti, perché la dimenticanza può essere un regalo favoloso, ma può anche essere qualcosa di distruttivo. Nel momento in cui la dimenticanza diventa qualcosa di così forte, abbiamo perso la possibilità di andare verso il futuro. Questo è quello che la Torah ti viene a dire, non mangiare la dimenticanza, non a far diventare parte di te, perché altrimenti farai il gioco di Esav. Ecco, questi sono i motivi per cui questo nervo sciatico, privo di sapore, privo di tutto, che non c'entra nulla con la kasherut, che tanto in ogni caso non sarebbe mangiato, volete che vi dia qualche cosa di carino, così alcuni chachamim dicono che Dio ha voluto fare un regalo al popolo ebraico, ha dato il divieto di mangiare il nervo sciatico, perché tanto in ogni caso non ce lo saremmo mangiati, per Dio l'ha fatto diventare una mitzvah, per dare almeno il permesso ad un ebreo che non rispetta nessuna mitzvah meno di farne una, che tanto in ogni caso non l'avrebbe mangiato, almeno facciamolo diventare una mitzvah così. E io credo che sia un commento carino, giusto? Però credo che vada visto anche questo commento nel suo contesto, l'ho portato come un gioco, ma in realtà non è così. Bene, io qua mi fermo, due spiegazioni abbiamo date sul nervo sciatico.
Voglio dire una cosa che sì. Riguarda la kasherut, cioè siccome non si può mangiare il nervo sciatico, quasi sempre, perché ho sentito che in alcuni posti riescono a sfilarvelo, praticamente non mangiamo tutta la parte posteriore della prima.
Allora, altra spiegazione che viene data al di là del nervo sciatico, non volevo darne 32, però c'è chi dice questo, che fu una punizione data proprio ai figli di Giacobbe, perché c'è scritto e Giacobbe rimase solo. Sempre il Chesguni, citato prima, dice Dio ha voluto punire i figli di Giacobbe perché un padre non si lascia mai da solo. Allora, in che modo si punisce un ebreo? Gli si vieta di mangiare. Allora, sapendo che è difficile togliere il nervo sciatico, il risultato qual è? Che è vietato tutta la parte posteriore. E quindi il vietare la parte posteriore è per ricordare al popolo ebraico non lasciare mai soli i propri padri. Quindi questo è un... Alfonso? Quale?
No, di non... era difficile da togliere.
Il nervo sciatico? Infatti non...
Sì. Una curiosità. Da qualche parte deve essere scritto che per fare un contratto, non so, non mi ricordo dove, si mette la mano sotto la coscia.
Abramo, Giacobbe.
Cerca
No, perché lì è toccare il Brit Milà. È diverso. Lì è toccare il Brit Milà. Allora, se volete sapere un po' di più su questa storia della benedizione di Papa Raffin, eccetera, vi posso dare un sito, se voi andate nel sito torah.it, torah.it, lì cliccate sull'intervento del rabbino Disegni di Roma, e fa tutto un escurso storico su come nasce la preghiera sui perti di giudei e come si è modificata nel corso della storia. Se vi interessa potete sentirlo lì e cerca una... Sì, se volete vi dico in due parole quello che dice. Allora, lui dice che innanzitutto la benedizione perfidi giudei, perfidi non vuol dire cattivi.
Perfidi
vuol dire
perfidi,
esattamente, vuol dire senza fede. Allora lui fa il calcolo, fa una specie di excursus molto veloce, cioè io lo faccio molto veloce, lui parla per circa un'ora, dove dice che per esempio nell'Ottocento, già in epoca napoleonica, si chiese di togliere questa benedizione per il popolo ebraico, e si chiese in realtà due cose, di benedire l'imperatore e di togliere la preghiera per i giudei, per l'imperatore va bene, ma per i giudei devono restare. Negli anni 30 e poi anche nel 49 con Pio XII la preghiera rimase sempre uguale, i perfidi giudei ci siamo tenuti, e così anche con qualche piccolo cambiamento, ma pochissimo, nel 1955. Il primo a togliere i perfidi giudei è Papa XXIII, Papa Giovanni XXIII, e nel 1965 dopo il Consiglio la preghiera come?
Paolo VI,
sì, 65, sì, perché 62, sì. Paolo VI, no, toglie per i giudei e la preghiera pro giudei, e dice il popolo dove gli si parla con delle aggiunte, il popolo del tuo antico acquisto, quindi noi praticamente il cambio Verus Israel, eccetera eccetera, con... Poi ancora più avanti, preghiera per gli ebrei che un tempo parlava i loro padri, quello che fu il tuo popolo eletto, quindi siamo sempre al passato, siamo stati sostituiti, nel 1985, dopo noi veniamo chiamati il popolo primogenito. Quindi c'è stato un cambiamento lento della preghiera, cioè noi siamo sempre un popolo da superare, però in qualche modo non siamo più perfidi. E Benedetto XVI invece, riportando la preghiera in latino, torna alla preghiera precedente del 1965. Allora, quello che preoccupa, dice dal disegno, non è tanto che i cristiani possono pregare, ognuno dico di fare quello che vuole, lasciami andare perché sorta l'alba, voglio dire io la mia preghiera, noi abbiamo il diritto di dire, ognuno può pregare quello che vuole, però innanzitutto c'è un piccolo problema che lui solleva, anche che sia un problema importante, dove lui dice che se siamo tornati indietro di 40 anni, chi ci vieta di non tornare indietro di 80 anni e poi di 160 anni? Cioè che quando si torna, perché questa preghiera è stato il risultato lento di continue discussioni e continui approcci tra mondo ebraico e mondo non ebraico, e un cancellare 40 anni di lavoro è qualcosa che in qualche modo è veramente, veramente preoccupante. E poi dice giustamente, ma per quale motivo? Sì, scusa Laura.
Non è un caso però che papà Ratzinger sia assolutamente impegnato e battagliero sulla beatificazione o santificazione, non lo so, di Pio XII. Cioè c'è una forte tradizione antisemita che lega Ratzinger ai suoi predecessori che hanno avuto determinate posizioni che lui sta cercando assolutamente di cancellare.
Questo è un pensiero, io non voglio proporre, non sono così ferrato nella storia dei papi, per cui non mi metto lì a discutere su una cosa, una sua posizione, io mi ricordo che nell'87, dopo la visita del Papa a Roma, allora Cardinale Ratzinger disse, non crederete mica che il Papa, dicendo fratelli maggiori, abbia proposto, abbia cancellato l'idea della conversione del popolo ebraico, perché l'idea del popolo ebraico fa parte dell'idea. E mi ricordo che già allora, per colpa di quello che uscì sull'Osservatore Romano, si interruppero tutti gli incontri dell'amicizia ebraico-cristiana, poi si ripreso. Quindi non ha detto nulla di nuovo che non aveva già detto vent'anni fa. Non aveva detto. Allora lui ha riportato questa preghiera, quello che dice giustamente il disegno, poi se volete sentire tutto l'intervento molto lungo, forse anche così, un pochino pesante, allora lui dice giustamente che ognuno può dire quello che vuole, ma noi che c'entriamo. Cioè, voglio dire, il fatto che ci vengano a dire che riportando, perché la preghiera di oggi con delle piccole modifiche riporta una frase di Paolo nella lettera ai Romani, dove diceva quando tutti i popoli si convertiranno Israele sarà salvato, perché Israele non siamo noi, Israele sono loro, quindi quando tutti i popoli si convertiranno, quindi vuol dire ma noi ma che c'entriamo, perché io devo sempre, cioè tu vuoi credere nella donna, ma perché devi convertire me, cioè, perché io devo sempre, ed è una condizione necessaria e sufficiente che la mia conversione possa in qualche modo farti arrivare alla pace. Una persona vuole la pace, spera la pace, anche noi speriamo nella pace, nella venuta del Messia, ma cerchiamo di non convertire nessuno.
Ma perché non pregano per i musulmani?
Io vi ho riassunto in una parola e mezzo quello che dice Ravdisegni nel suo base, poi se volete andarlo a vedere, lui è un esperto, io non devo dire che ho altri interessi attualmente nella vita, però sì. Come?
Scusa. Io ero stato qualche giorno fa in uno di quegli incontri così di dialogo e qualcuno ha detto, beh, però c'è una differenza tra, parlando del dialogo fra gli ebrei è una cosa che mi ha fatto un po' da pensare, è una cosa giustissima, tra gli ebrei e i cristiani, nel senso che i cristiani non possono fare a meno dell'ebraismo in quanto hanno le loro radici nell'ebraismo, ma gli ebrei possono fare a meno, nel senso che non hanno le radici.
Il cristianesimo potrebbe dire, hai visto che anche loro hanno finito di sbagliare.
Ma lo dicono, questo lo dicono di già. Lo dicono di già.
Signori, io non lo so, io vi ho riassunto brevissimamente quello che è un... Sì.
Perché invece i rabbini americani invece hanno detto che Rabbi Zevi esagera? E si sono...
Sta parlando di quei 400 rabbini riformati? Sono 400 rabbini riformati, quelli? Capisco che per i rabbini riformati disegni esageri. Lo capisco perché sarebbe gravissimo. Non sarebbero riformati. Sarebbero riformati.
Sono rabbini riformati.
Io
non l'avevo mai sentito, l'ho sentito adesso.
Nei giornali non c'è scritto, sono 400 rabbini informati.
Ma i giornali sarebbero
la verità. I rabbini americani.
Lo dico io, sono rabbini informati. Sono 400 rabbini reformati. Come?
Quelli che abbracciano la
mia gente. No, adesso stiamo diventando
per dire che
quelli che abbracciano.
Signori, se posso chiedere soltanto, visto che ci sono.
Non ci siamo,
non siamo dietro, allora.